siamo collegati con Nuni Burgio, mamma, moglie, architetto e ricercatrice indipendente, sviluppo formatrice, cofondatrice e vicepresidente dell'Associazione Gymnasium per lo sviluppo fisiologico. Benvenuta Nuni, ben ritrovata.
Benvenuti a tutti. Ben ritrovati anche a voi.
Allora Nuni, abbiamo ricevuto due domande e quindi magari te le faccio in apertura, poi tu deciderai se rispondere in questa trasmissione o in altre. Allora, una domanda ci viene da Gaetano, che ci scrive da Palermo e ci chiede se il, diciamo, l'autismo è ereditario, cioè se c'è un parente che ha l'autismo, un bimbo, quindi un figlio, un nipote, può, diciamo,
sì.
Questa è una domanda. L'altra domanda invece è di Veronica. Si sente un ritorno, Nuni?
Non so come mai, il microfono è attaccato.
Ecco, speriamo che appunto...
Si sente, non so cosa dirti.
Poi il ritorno, cioè, si sente di nuovo quello che io sto dicendo. Allora, una mamma che si chiama Veronica ci chiedeva come poter fare col suo bambino di 4 anni e mezzo, che dopo i 3 anni ha iniziato a non mangiare più nulla se non il latte, addirittura il latte è quello dei bambini, quello in polvere, non il latte comune, e non sa come mai, perché rifiuta altri cibi e mangia solo quello. Come faccio? Mi chiedeva.
Ok, allora rispondo alla prima domanda. È una domanda non troppo pertinente, nel senso che formulata così com'è non può avere nessun genere di risposta, perché è proprio formulata che non va bene. L'autismo non è una malattia, in quanto non, siccome non è una malattia, non può essere geneticamente ereditata. Mm-hmm. Okay? Quindi non è una malattia, però si escludono le cause genetiche, ma non essendo una malattia non è pertinente dire è possibile ereditare l'autismo. L'altra volta noi abbiamo detto che l'autismo è una diagnosi. Quello che il bambino ha è un ritardo nello sviluppo. Il ritardo nello sviluppo è assolutamente personale. E non so se siamo collegati.
Sì, 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 ti sto seguendo e ti stiamo seguendo tutti. Sì.
Ok, stavo dicendo, il ritardo nello sviluppo è qualcosa di assolutamente personale e l'autismo ha cause che sono diverse per ogni bambino, anche se poi il fenomeno è ritardo nello sviluppo. Quindi se noi parliamo di geneticamente, noi non la possiamo questa domanda non è possibile proprio rispondere a queste domande, perché... Come ho detto prima, ci sono concause nell'autismo. L'autismo non è una malattia, ma è solo proprio è una diagnosi, e quello che il bambino ha è un ritardo nello sviluppo. Ciò che questo ritardo nello sviluppo determina sono dei comportamenti che, se non sai che c'è il ritardo nello sviluppo, non riesci neanche a decifrarli veramente.
Mm-hmm.
Okay. Quindi è una cosa molto concatenata, va veramente capita bene, non si può semplificare.
Allora, sicuramente lo capiremo all'interno dei nostri incontri, no? Che tu di volta in volta spiegherai sempre meglio, quindi sarà facile.
Certo.
Invece per la mamma,
certo,
per Veronica, che non sa come riuscire, no? A poter far cambiare questi gusti per quanto riguarda l'alimentazione, perché è come una fissazione, ho rifissato questo bimbo per quanto riguarda il latte da quando aveva 3 anni e ogni tanto si fissa con la pasta col pomodoro. E poi tutto il resto non può essere, diciamo, mangiato, non riesce, non lo vuole, non lo accetta.
Okay. Allora, anche qui, Daniela, noi non possiamo, anche in questo caso, non possiamo ricondurre all'autismo un comportamento alimentare di questo genere, perché anche qui noi non troveremo nessun tipo di risposta. Ok? Perché? Perché ciò che sta facendo questo bambino, per esempio, una esasperata selettività alimentare, bisogna capirla sotto tanti punti di vista, perché occorrono tante condizioni affinché un bambino improvvisamente diventa selettivo. C'è proprio tutto un insieme di concause che vanno a determinare un comportamento di questo genere. E queste concause non le possiamo neanche risolvere attraverso, diciamo, dei dettami educativi, un modo diverso, educativo di porci, non so, imponendo il cibo oppure assecondandolo attraverso strategie. Bisogna capire cosa c'è all'origine di un comportamento del genere. E di nuovo andiamo a ricondurci a quello che è lo sviluppo e il comprenderlo.
Quindi qualcosa si è inceppato, no? Quindi bisogna capire che cosa.
Sì, vediamo di cominciare a ragionare in termini di sviluppo. I bambini quando nascono prendono solo il latte della mamma. Se la mamma non ce l'ha, prenderanno un sostituto, però prendono solamente il latte. Noi non ci poniamo neanche il problema del come mai un bambino a 1 mese non ha mangiato la pasta asciutta e neanche ci sogneremo mai di dire che quel bambino è selettivo nell'alimentazione. Ok? Perché? Perché noi sappiamo che quello è esattamente ciò che mangia un bambino di 1 mese, di 2 mesi, di 3 mesi. Ok? Quando questo accade poi nell'età più avanzata, invece per noi comincia a essere un problema, perché diciamo come mio figlio per esempio mangiava prima, adesso non vuole mangiare, eccetera. Le cause sono veramente anche lì tante, però dobbiamo ricordare una cosa. Quando un bambino si è comportato così, quando un bambino che ora ha 4 anni si comportava in modo selettivo, per esempio quando aveva pochi mesi. Ora, se un bambino ha una difficoltà, diciamo, di sviluppo, vuol dire che il suo sviluppo, proprio anche quello neurologico e anche quello sensoriale, è indietro, non è solo nei comportamenti, ma tutto rispecchia un'età neurologica che è andata indietro. Indietro non significa che non va più avanti, non stiamo dicendo questo. Per cui la famiglia di comportamenti regredisce anche lei, o va indietro anche lei. Esattamente come un bambino che aveva quel tipo di selezione, su perché accade una cosa che non dovrebbe in realtà accadere, anche lì dobbiamo imparare a interrogarci su cause fisiche. Cosa ci può stare dietro? Il gusto, per esempio, del bambino ha perso quella maturità che aveva già acquisito. Quindi lì dobbiamo capire se stiamo parlando di un autismo che è regressivo oppure no, capisci? Ci può stare che anche un vizio, la parola vizio non è intesa in senso negativo, ok? Un vizio di forma nella nostra educazione. Per esempio, se noi abbiamo insegnato al bambino che può, dal punto di vista alimentare, fare esattamente tutto quello che vuole, ci può stare che a volte anche noi, per fin di bene, senza volerlo, cominciamo a stringere quella che è la zona di comfort del bambino.
Torniamo a parlare con Nuni Burgio, stiamo parlando di autismo e di sviluppo, di fisiosviluppo, di cosa succede a un certo punto quando il bimbo si sviluppa già dal ventre materno, cosa succede lì, cosa succede dopo. E c'era una domanda a cui Nuni stava cercando di rispondere. Diciamo che stiamo cercando di rispondere in maniera molto sintetica, vero Nuni?
Sì, è
Ci vorrebbero
vero.
tempi più lunghi. Allora, parliamo di questo bimbo che diciamo, è selettivo per quanto riguarda il cibo, ciò che vuole mangiare, ciò che
Ok.
non vuole mangiare.
Allora, io chiaramente voglio fare una premessa. Le cose che io sto dicendo sono cose possibili, ma non necessariamente riferite a questo bambino.
Certo.
Questo deve essere chiaro. Noi dobbiamo cominciare non solo per il cibo, ma per qualunque aspetto dimostri un bambino che ha difficoltà di sviluppo, dobbiamo cominciare a ragionare sul fatto che lo stesso comportamento in 10 bambini può avere 10 cause completamente diverse, più tutte le concause mescolate. Quindi nessuno davvero potrà darvi una risposta, ma voi genitori, con una mente più consapevole sui meccanismi che determinano questi comportamenti, potrete capire cos'è che può determinare oggi un comportamento, per esempio un comportamento alimentare. Quindi può esserci un vizio educativo, e può esserci un disordine di regole educative, può esserci anche una immaturità nel gusto, improvvisamente si disimmatura un gusto, perché magari intanto nel bambino è sopraggiunto un carico, diciamo, tale che alcuni sensi che si erano in qualche modo organizzati si sono disorganizzati. Può anche darsi che ci sia a volte nella selettività alimentare proprio la difficoltà che sopraggiunge dopo ad accettare nuovi gusti, oppure se ne perdono alcuni. L'ipersensibilità o l'immaturità sensoriale, quando c'è autismo, c'è sempre, perché in realtà è sempre, cioè quando c'è un'immaturità fisica, immaturità sensoriale, non fisica, quando c'è una immaturità sensoriale, i nostri comportamenti su determinate cose che stiamo facendo cambiano. Quindi, parlando di gusto, anche quello, quando c'è un'immaturità. Immaturità non significa in toto. Noi possiamo essere dei geni, okay, molto geniali, molto intellettualmente molto dotati, e nonostante questo avere delle immaturità sensoriali. Okay? Quindi quando parlo di immaturità non sto parlando di deficit gravi o cose del genere. Anche una persona adulta, anche Daniela, potrebbe avere una immaturità nel gusto, e questo non sta assolutamente precludendo a Daniela di fare la sua vita.
Certo.
Pur c'è quella immaturità. Io ci tengo sempre a spiegarlo, perché noi dobbiamo poter parlare con serenità delle nostre immaturità. L'abbiamo fatto l'altra volta, ci tengo a farlo anche adesso. E le nostre immaturità non necessariamente ci precludono da una vita sufficientemente soddisfacente. Ok? E non conoscendo il bambino è difficile una risposta, cioè bisognerebbe avere una sfera di cristallo, ma diffidate da chi ha le sfere di cristallo, ok? Quindi bisogna capire proprio sapere il bambino. Se noi sappiamo chi è il bambino, la vita che conduce, chi sono i genitori, la storia che il bambino, la storia del suo sviluppo, allora noi forse possiamo cominciare ad abbozzare un'ipotesi che possono anche portarci ad aiutare e a sostenere questo bambino in particolare. Quindi la cosa più importante che noi dobbiamo sapere è che non esiste una risposta, ma esiste la comprensione della difficoltà che si sta manifestando nel corpo di una persona. Che sia un bambino, che sia anche un adulto, in realtà non ha molta importanza.
Quindi capire anche se c'è stato qualcosa, no? Capire anche se, perché diceva la mamma, quando sono creati, esatto, poi, allora magari capire cosa è successo. È successo qualcosa di particolare in questo periodo?
Esatto,
e come mai da 3 anni in poi tutto è cambiato, no? E se si riesce a trovare, certo, magari un'esperienza, forse qualcosa che il bambino ha vissuto, si può capire che potrebbe essere uno
stato. Daniela, ti fermo.
Sì, prego.
Quello che succede nei corpi dei bambini che per esempio hanno delle regressioni è molto improbabile che sia imputabile a un vissuto del bambino, ma nel 99% dei casi sono vissuti fisici, non vissuti mentali, okay, o vissuti emotivi, ma vissuti fisici, ok? Se un bambino è rimasto, non so, ha respirato delle esalazioni tossiche, tutta a caso, no? Queste esalazioni sono in grado di andare magari a disordinare il comportamento di un bambino. Dobbiamo vederla in questo modo, noi dobbiamo pensare agli adulti. Quando noi adulti funzionanti abbiamo un ictus, per esempio, e restiamo vivi, e molto spesso perdiamo proprio delle funzioni sviluppative che avevamo acquisito. Per esempio, adulti smettiamo di parlare, e improvvisamente abbiamo una mano che si contorce e non riusciamo più ad aprirla, ad afferrare qualche cosa. Il nostro corpo, il nostro passo si è scoordinato. Ok? Questo non ha niente a che vedere con il nostro quoziente intellettivo, ha a che vedere proprio con il nostro corpo. Se poi una persona con ictus non vuole parlare, non è perché è timida.
Okay.
Se non vuole giocare a palla, non è che non sta giocando a palla perché non ha voglia o perché è rimasto traumatizzato da cosa.
Quindi
cosa.
Riguarda l'hardware, la struttura e non il software, quindi riguarda proprio la struttura.
Riguarda,
la,
sì.
Riguarda
l'hardware, sì, è molto importante. Ora, quindi, questo bambino che è selettivo è probabile che è successo qualcosa da qualche parte al suo hardware, bisogna capire che cosa. Okay? Questa è la prima domanda, la prima cosa che dobbiamo guardare è l'hardware. Se nell'hardware non troviamo assolutamente niente, dobbiamo andare a guardare le connessioni di tutte le parti dell'hardware, proprio le connessioni. Se le connessioni sono a posto, allora forse ci possiamo interrogare dal punto di vista emotivo o psicologico, ma prima bisogna soddisfare queste cose, quindi è lì che bisogna andare a cercare innanzitutto.
Ok, grazie Nuni, perché veramente ci ha dato delle indicazioni, soprattutto perché è importante porsi delle domande. Ecco, farsi delle domande aiuta, sì, aiuta tanto. Torneremo la prossima settimana sempre alla stessa ora e cercheremo di rispondere magari una domanda per volta, perché mi rendo conto che due domande sono, sì, tante, perché l'argomento è ampio, sì, perché esatto, ogni persona è diversa, ogni individuo è diverso dall'altro, non si può dare una risposta che vada bene per tutti.
No.
Quindi grazie allora Nuni, alla prossima, buona giornata.
Alla prossima a voi.